Andiamo al canale di Bishop Marmari, che ha pubblicato questo messaggio dove dice che Pope Francis denied Jesus, cioè il Papa Francesco ha negato Gesù. In questo video dice: Pope Francis says every religion is a way to arrive at God.
Quindi il Papa, qui c'è un filmato, una specie di documentario qui, il Papa dice ogni religione è un modo di arrivare a Dio. Insomma, un sacco di frottole, ma il punto è questo,
Sì,
no? E c'è un filmato su quello.
dove c'è lui è insieme ad alcuni giovani da diverse religioni e dice a tutti loro: vi ammiro, siete meravigliosi, ogni religione, non importa quale, è un modo di arrivare a Dio.
E lui sta facendo carte false per unire il religionismo mondiale in un ecumenismo, dove automaticamente il capo sarà lui, il Papa, automaticamente. Non ci, perché lui è la prima religione del mondo, la più grande religione, quella cattolica. Loro fanno presto. L'Italia c'ha 60 milioni di abitanti, 50 milioni sono cattolici, lo fanno così loro.
Ecumenismo cosa significa? Unire tutte le religioni? E
Sì.
non è questa una cosa bella?
Sì, ma come in ogni cosa c'è il modo di farlo alla maniera del diavolo e c'è la maniera di farlo alla maniera di Gesù. Quando Gesù tornerà, lui farà il suo tipo di ecumenismo, cioè una monarchia divina, un regno di Dio unito con un re, Gesù Cristo. Ma l'ecumenismo, il capo sarà il Papa. Che razza di polpetta sarà
Ma lui
questa
non
qui?
dice mai voglio essere il capo
Ma
dell'ecumenismo.
lo è automaticamente perché è la religione più grande. È lui che sta facendo, lui che tiene banco, lui che dà le carte a tutti. Perché le altre chiese, la chiesa protestante è divisa in mille frammenti. L'ortodossa, vediamo gli ortodossi di Ucraina che fanno la guerra e maledicono gli ortodossi di Russia. Quindi
Sì.
il mondo è assolutamente frammentato. Lui è l'unica religione che c'è un capo, che ha una certa, diciamo, giustificazione, una certa rispettabilità. Lui non crede in Dio, sappiamo che in Dio non ci crede, questo qua, da come si comporta, però è politicamente è riconosciuto il capo. E per i cattolici nel mondo il Papa è una cosa che rispettano anche più di Dio.
E cosa c'è di sbagliato nel suo messaggio dell'ecumenismo?
Cosa c'è di sbagliato? Il messaggio del Papa di ecumenismo è contro le religioni che si innalzano sopra le altre. Infatti ha parlato, ho sentito cosa lui ha detto. Lui è contro le religioni che si innalzano sulle
E
altre.
non è giusto questo?
Fin troppo giusto. Ma lui lo usa per la gloria dell'ecumenismo, non di Dio. L'inganno sta nel fatto che lui non innalza Cristo, innalza l'ecumenismo, quindi se stesso. Ci siamo? Lui è bravo a abbassare le religioni per innalzare l'ecumenismo, ma ignora la superiorità di Cristo, non predica Cristo, predica l'ecumenismo.
Ah, cioè lui accetta tutte queste religioni, predica amore, amore, però non con lo scopo di portarle a Cristo, è quello che dici? Quelli
È questo che dico.
rimangono perduti praticamente.
Rimangono quello che sono. Cioè non sta facendo l'ecumenismo per dare a questa gente Gesù Cristo. Ognuno si tenesse la sua religione pagana.
Quindi non entreranno nel paradiso, non gli
Non
aiuta?
hanno speranza di salvarsi.
Ah.
È solo una cosa politica perché
Ah,
l'anticristo
sì.
di Apocalisse 13 ha bisogno di un polpettone unito, cioè una religione mondiale unita. Con dentro indù, con buddisti, islamici e cristiani, con un capo, come quando Hitler controllava la Germania e c'era Müller, si chiamava, lo chiamavano il Bishop del Reich, il vescovo del Reich, del Terzo Reich. E lui era questo evangelico qui che era sempre lì a innalzare Hitler. Quindi Hitler doveva discutere solo con lui e lui guidava gli evangelici a combattere le guerre di Hitler, così come il Papa con il fascismo italiano, la stessa roba, più o meno. Allora l'anticristo ha bisogno di un papa che riunisca le religioni del mondo e che possa dialogare con l'anticristo, e l'anticristo attraverso di lui guidare le religioni del mondo. L'anticristo sarà un leader politico, e il papa, secondo me il papa, insomma, ecco, poi lo si vedrà. E questa guida religiosa mondiale a capo dell'ecumenismo raggiungerà il mondo religioso. L'anticristo raggiunge il mondo politico. Questo religioso raggiunge il mondo religioso, sì, che allora sarà unito in un polpettone, un fascismo spirituale, insomma, ecco.
Il papa dice che tutte le religioni guidano a Dio, perché alla fine tutte le religioni ti esortano a fare il bene. Il buddismo, induismo, musulmani, tutti dicono fai il bene, e allora perché è sbagliato?
Perché non è vero che tutte le religioni portano a Dio. L'Islam porta a Maometto, non ad Allah, non a Cristo. Il buddismo porta a Buddha, non a Cristo. L'induismo porta a un pantheon, un misto di divinità. In India c'è 330 milioni di idoli, in India, diversi.
E non possono essere tutti parte di Dio?
Assolutamente no.
È quello che dicono.
Sì, no, non è possibile. Cioè qui sta l'inganno, il trucco del diavolo: abbassare tutte le religioni nel nome dell'umiltà,
sì,
nel nome della pace,
dell'amore,
come suona bene.
Sì.
Infatti Daniele 11:21 dice che l'anticristo verrà nel nome della pace. Uh-huh. Oggi tutte le guerre vengono combattute nel nome della pace. In Ucraina è nel nome della pace che si ammazzano tutti. L'America è lì che manda armi nel nome della pace. Quindi il Papa sta cercando di fare un fascio di tutte le erbe, di tutte le religioni pagane, abbassare tutte le religioni, come fa Draghi in Europa e gli altri come lui a Bruxelles, a togliere l'autorità, il sovranismo, lo chiama oggi, adesso è una brutta parola, sovranismo. Una volta era l'onore, oggi invece è una brutta parola. Togliere il sovranismo alle nazioni, di maniera che Bruxelles possa contrattare con tutta l'Europa come un branco di buoni a nulla che non capiscono nulla tranne quello che dicono alla televisione. Quindi fare un fascio di tutte le erbe, in questo modo non c'è più la superiorità di questa o di quell'altra religione, neanche la superiorità del cristianesimo e quindi di Cristo. Uh-huh. Va bene, non c'è più l'unicità e la perfezione del Salvatore. E questo è lo scopo del diavolo. Cioè, il diavolo non gli interessa le religioni pagane, sono già nel suo saccoccio, tutte quante. Però il vero cristianesimo, che non è rimasto molto poco, quello lì non è ancora nella saccoccia del diavolo. Quasi tutto c'è, cioè il cristianesimo tradizionale è quasi nella saccoccia del diavolo, perché oggi i capi delle chiese pensano solo a se stesso. Allora il signor Papa volutamente dimentica di innalzare la salvezza, che è solo e solo Gesù. Cioè un gesuita, lui è una scaltra volpe, è un gesuita che per abbassare Cristo e innalzare il suo ecumenismo fa finta di abbassare tutte le religioni. Ma abbassando tutte le religioni, in che modo le abbassa? Dicendo nessuna religione deve ritenersi più in alto delle altre, questo genera guerre. Ma è logico che genera guerra, non c'è altro modo. Quando Gesù è venuto c'è stata guerra contro lui e il diavolo, contro la verità e le bugie.
Infatti ha detto: sono venuto per portare la spada, non la pace.
Matteo 10 dice: non porto la pace, porto la spada.
Così.
Per tre secoli i martiri, stragi, uccisioni, serviti a niente. Perché Gesù e i primi cristiani non hanno alzato bandiera bianca perché non si sono uniti alle religioni come quelle romane che adoravano Giove, adoravano Marte, il dio della guerra? Perché non si sono uniti nel nome della pace? Il Papa lo sta facendo. Mm-hmm. Cioè, vai Matteo 10, guarda, Matteo 10, leggimi il 16.
Matteo 10. 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Matteo 10, verso 16.
Quindi, man mano che entriamo nel tempo della fine, fratelli, siate prudenti, non fatevi imbrogliare dalle religioni. Le religioni sono la faccia del serpente oggi, più che le religioni cristiane in generale, io dico i capi.
Sì.
I capi sono i serpenti, molti di questi capi. E le pecorelle sedute in panca non capiscono quasi niente, tranne quello che i grandi apostoli dal pulpito dicono loro. Va bene? Allora, guarda, andiamo a Genesi 3.
Sì.
Cioè, verso 4, cos'è che dice il serpente?
Genesi 3, verso 4. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto. Genesi 3, verso 4.
Ecco, state attenti perché il diavolo attraverso le chiese mezze morte sta parlando al popolo di Dio e sta cambiando molte carte in tavola e alla fine nessuno ci capisce niente con tutte queste religioni. Primo Corinzi 14.
Cioè cambia quello che Dio ha detto per ingannarci.
Sì.
Sì. Primo Corinzi?
14:20.
Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare, siate uomini compiuti.
Ecco, attenzione, andiamo a Secondo Corinzi 11. Attenzione che dobbiamo usare il cervello spirituale, dobbiamo usare la mente spirituale, usare la saggezza spirituale.
Primo Corinzi 14, verso 20.
Ecco, fratelli, cerchiamo di non essere sciocchi e farci guidare da questi serpenti vestiti da religiosi.
Amen.
Secondo Corinzi 11, 3.
Secondo Corinzi 11, 3. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Secondo Corinzi 11, verso 3.
E il serpente sta facendo con la Chiesa mondiale oggi quello che fece con Eva. Io vedo il serpente che si presenta non solo attraverso il Papa, ma attraverso i capi protestanti, attraverso i capi di tutte le chiese tradizionali. Gesù ha parlato della chiesa tradizionale in Matteo 15:6, ha detto che annullano la verità di Dio, annullano quello che Dio dice, con le loro tradizioni. Va bene? Ecco, e allora io ve l'ho detto, ho finito, mi fermo qui.
E questo messaggio, dell'ecumenismo a me sembra molto, molto ingannevole, perché parla di accettare tutti, di amarli, non fare guerra, ma siamo tutti d'accordo con questo. Ed è anche biblico, però sta togliendo qualcosa a Cristo, sta togliendo quella scrittura che abbiamo citato prima in Giovanni 14:6. Gesù dice, io Gesù sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Solo questa scrittura, Giovanni 14:6, è sufficiente per distruggere l'ecumenismo.
Sì, ma non funzionerà perché le chiese sono state imbambolate. Ormai il cristianesimo non è più cristianesimo, ormai è religionesimo. Il cristianesimo mondiale è stato ridotto a livello di Israele quando è arrivato Gesù, tutta Israele giudaica era contro Gesù, non lo capiva nessuno tranne gli apostoli e le pecorelle che lui guariva, però quelle che lui guariva non è che erano, perché davanti a Pilato non c'era nessuno di questi qui, i 5.000 che lui ha guarito sfamato, dove erano davanti a Pilato? Non ce n'era nessuno. E le pecorelle sedute in panca non contano niente, insomma, ecco, sono lì a ascoltare gli imbroglioni, non comprendendo la Bibbia in un modo attivo, vero, vivo, sveglio, con l'unzione dello Spirito Santo. Prendi per esempio i pentecostali, lo credono nello Spirito Santo. Loro basta che loro parlano in lingue, loro secondo loro sono già sposa di Cristo, Filadelfia, sono già in paradiso, non ha capito niente. Devono invece andare a tutto il mondo e mettere il mondo sotto sopra, come gli apostoli. Avete lo Spirito Santo, non andate a dormire. Cioè praticamente per loro lo Spirito Santo è come una naftalina. Vanno in chiesa, fanno un po' di baccano in lingue, si sentono superiori ai cattolici e parlano in lingue, non hanno detto niente. Quello che lo Spirito Santo dice oggi al mondo, loro non lo capiscono. Parlano in lingue per mettersi in mostra. E poi condannano i cattolici che se non parlano in lingue non hanno lo Spirito Santo, non sono salvati. Sbagliano di grosso. Cioè le chiese sono ridotte una mondizia. Non sono salvi? Sì, molti di loro saranno anche salvi, non tanti. Amen. Infatti, guarda, sto meditando su Luca 13, ecco l'ho trovato. Luca 13, 23.
13, 23.
Sì, vuoi andare lì?
Un tale gli disse, Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno.
Ecco, 25.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, aprici! Ed egli vi risponderà, io non so da dove venite. Luca 13, da 23 a 25. Continuo?
Sì.
Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi, e dei primi che saranno ultimi. Vado avanti?
No, basta così.
Da 23 a 30. Luca 13, da 23 a 30.
Quindi, questa è una cosa che poche chiese comprendono. Chiesero a Gesù, Luca 13, 23, Signore, sono pochi salvati. Oggi tu trovi chiese che sono tutti Filadelfia, tutti la sposa di Cristo, tutti, tutti, tutti. Portate le offerte. Ognuno porti la sua bustarella al pastore. Perché siete tutti Filadelfia. Mm-hmm. E non è così. Vi stanno prendendo in giro. Potete portare tutte le bustarelle che volete al pastore, vi stanno prendendo in giro. Signore, sono pochi salvati. E Gesù ha detto, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Vi dico, molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, e voi comincerete a bussare, sta parlando a voi, alle persone che facciano la domanda. Voi vorrete entrare e vi dirà, io non so da dove venite. Ma come non ci conosce? Abbiamo mangiato, abbiamo avuto la tua presenza. Dirà, non so da dove venite. Mangiato, bevuto, capito? Chi erano questi qua? Ma questi erano i cattolici pentecostali, testimoni di Geova, la gente che ufficialmente è il popolo di Dio. Gesù dice qua, non so da dove venite. Ma tutta la vita a parlare in lingue, non so da dove venite. Tutta la vita a mettere coronine sulla Madonna, non so da dove venite. Questo è il Vangelo che Gesù mi ha dato. Ora, mi prenderanno tutti per pazzo, lo predico lo stesso. Pochi crederanno, lo predico lo stesso. È inutile che dite, abbiamo mangiato con te, abbiamo pregato in lingue nelle chiese, ogni stato dalla Madonna ho sbaciucchiato i piedi. Non so da dove venite. Andatevene alle vostre Madonne. Andatevene alle vostre parlare in lingue. Quella Madonna è falsa, quella vera è in cielo. Va bene, fratelli? Questo è quello che succede.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Amen. Dio ci aiuti. Amen. Perché è facile essere ingannati, credere che io sono salvata, io sono in Cristo, io, però senza la fedeltà. Sai, questo tuo messaggio mi ricorda di quello che è successo questa settimana qui in comunità. Magari posso leggere questa lettera che ce l'ho qui su un pezzo di carta. È successo in comunità che è stato lunedì che abbiamo dimenticato a fare alcune cose che erano urgenti. Abbiamo posticipato perché c'è sempre tanto da fare e alcune cose dobbiamo sempre rimandare.
E purtroppo qui siamo a corto di manodopera.
Era essenziale farlo subito. Non so cosa era adesso, neanche mi ricordo. Dovevamo fare delle cose urgenti. Comunque ci siamo dimenticati e la sera, lunedì sera, ci siamo riuniti e tu, Giuseppe, ci hai dato un rimprovero a quelli che erano coinvolti, non tutta la missione, ma due o tre persone erano coinvolte in questa cosa. E ha dato un rimprovero di essere fedeli con le cose piccole. E se sei fedele nelle cose piccole, sarai fedele nelle cose grandi. E ci ha dato un messaggio. Non possiamo dimenticare o pensare che va bene più tardi. Dobbiamo vedere.
Sì, questa settimana diverse cose, diciamo, il Signore ci ha mostrato diverse lezioni, appunto che abbiamo fatto anche dei digiuni perché il Signore ci svegliasse e ci facesse capire che la situazione, l'ora è tarda e che quello che crediamo, che prendiamo per scontato, domani qualcuno può strapparci il tappeto da sotto i piedi.
Sì.
E abbiamo pregato e digiunato tutti quanti.
Ieri abbiamo fatto il digiuno per essere a cuore pieno. Ognuno di noi nel suo ministero essere a cuore pieno.
Perché non è, non credete che, grazie che voi ci amate tanto e pregate per noi, abbiamo bisogno. Ma non siamo arrivati a livello come dovremmo essere.
No.
Stiamo ancora imparando.
Perché essere a cuore pieno significa dare tutto te stesso. È quello che ancora, a volte lo facciamo, a volte no. Quindi dobbiamo anche noi migliorare.
A volte non ci riusciamo, dobbiamo ammetterlo.
Sì.
Dovremmo essere migliori, non lo siamo ancora.
Però dopo questo rimprovero che i fratelli hanno ricevuto lunedì sera su cose che hanno dimenticato, posticipato, dopo quello Paul, che era uno di loro, ti ha scritto una lettera, è un Holy Four.
Una A4, piena.
Pieno con lezioni che lui condivide.
Sì, scritto a mano.
Scritto a mano, sì, perché ha pregato tanto su quello che gli hai detto lunedì sera. E posso leggerlo qui alla radio a tutti?
Sì, io so che stamattina lo hai chiesto e desiderio di Angela, fratello.
Sì, perché l'ho letto e mi ha parlato a me. Quindi credo che ci sono qui lezioni per noi tutti. E dice Paul, dopo il rimprovero che ha ricevuto, dice: Dear Dad, I go in Italian?
Sì, per favore.
Caro papà, la tua correzione ieri sera è stata buona, scritturale, Proverbi 13, 24 e Ebrei 12, 6 e 7, ed è stata anche utile. La fedeltà, diligence.
Diligente.
Ok, la fedeltà ed essere diligente è molto importante. E la differenza tra le vergini di Matteo 25, quelle che entrano nella camera nuziale dell'agnello, e quelle che non entrano. Also, faithful is one of the names that belong to Jesus.
Dice la parola fedeltà, cioè le vergini fedeli, fedeltà è una delle dei titoli che appartiene a Gesù.
Sì, quando lui tornerà ad Armageddon in Apocalisse 19. Quindi essere diligente in quello che devo io fare and faithful in my tasks.
E quindi io devo essere fedele in ciò che sono chiamato nel Signore.
Ed essere fedele nei miei doveri sono lezioni importanti without which my walk with the Lord would be impaired severely.
Sì, se non sarò fedele in queste cose a cui sono chiamato, sarò handicappato severamente.
Oh. Correggere me stesso è sempre più difficile perché, prima di tutto, non sempre mi rendo conto che ho bisogno di una correzione, e anche quando mi rendo conto che ho sbagliato, non sempre metto tutto lo sforzo per imparare quella lezione come dovrei. Quindi, se qualcuno ha quell'amore e prende il tempo necessario per aiutarmi a risolvere i miei problemi, come tu, papà, hai fatto, that shows that he cares for the person that he is correcting.
Questo mostra che uno che dà correzioni si prende cura delle persone che corregge.
He says, tutti i santi di Dio erano imperfetti e avevano lezioni da imparare, a volte anche attraverso punizioni. Quanto velocemente hanno imparato la lezione dipende dal loro atteggiamento nel ricevere la correzione. Dipende se la ricevi o no. Per esempio, Giona ha preso 3 giorni nella pancia del pesce per imparare. Giacobbe ci è voluto 20 anni per imparare. Mosè ci è voluto 40 anni. Saul, re di Israele, non ha mai imparato le sue lezioni. anche nel Nuovo Testamento Paolo ha passato 3 anni in Arabia. Se noi passiamo le nostre prove e impariamo le nostre lezioni, una molto importante è essere fedele nelle piccole cose, allora il Signore sarà capace di usarci per la sua gloria e per i suoi propositi. In Apocalisse 17,14 dice che quelli che sono fedeli cavalcheranno con Gesù nella battaglia di Armageddon. Quindi voglio ringraziarti, papà, perché tu mi stai aiutando a prepararmi, essere pronto a cavalcare con Gesù in quel giorno. Perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Sì, fammi trovare quella scrittura, vai pure avanti.
E anche tra gli eletti, solo i fedeli cavalcheranno con Gesù ad Armageddon.
Guarda, il Apocalisse 17:13-14 che lui...
Con amore, Paul. Finito
okay,
la lettera.
Posso citare?
Sì.
Apocalisse 17:13-14 dice, parla di quelli che seguono l'Anticristo, hanno lo stesso pensiero, daranno la potenza e autorità alla bestia, verso 14, e combatteranno gli anticristi contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, è il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli.
Amen.
E allora se qualcuno, una volta mi chiedevo, perché qui sta parlando di Armageddon, Apocalisse 19, Gesù col cavallo bianco e dietro di lui gli eserciti del cielo sui cavalli bianchi. Mm-hmm. Io mi chiedevo, sono tutti cristiani questo? E ho chiesto al Signore per lungo tempo, non avevo la risposta. Sono cristiani questi che sono Filadelfia o c'è anche la Odissea o tutti i cristiani sono di dietro a Gesù?
Uh-huh.
O è solo Filadelfia, solo la sposa di Cristo?
Ok, ok.
Beh,
sono tutti o solo Filadelfia?
Un giorno il Signore mi ha dato questa scrittura, Apocalisse 17:14, che dice, e vinceranno quelli che sono con Lui, con Gesù, i chiamati, gli eletti, i fedeli.
Sì.
Quindi la risposta è questa, solo la sposa seguirà Gesù con i cavalli bianchi.
Sì.
Gloria a Dio. E allora, Signore, aiutaci a essere fedele adesso. Il momento di essere, di andare a cercare l'olio, il momento di riempire le lampade con l'olio, così adesso o in paradiso?
Adesso
è il solo momento. Cioè quando sei fidanzato con una persona, è quello il momento di essere fedele o infedele? Se tu sei fidanzato con una persona, non è il momento di essere adultero. Non è che durante il tuo fidanzamento dici io posso fare l'adultero, tanto lei o lui mi ama. No, caro, durante il fidanzamento devi rigare diritto e anche dopo. E allora adesso siamo periodo di fidanzamento con Cristo.
Amen.
Adesso non è che solo che dopo che siamo sposati con Gesù posso andare in giro a fare l'adultero, al contrario. Adesso è il momento di essere fedeli, chiamati, leali e umili.
Amen.
Va bene, quindi chiamati, eletti e fedeli. Va bene. E anche imparare a diventarlo, perché non lo siamo fedeli. Dobbiamo imparare a diventare come si impara? Attraverso tribolazioni, attraverso crisi, attraverso difficoltà, il marito è scappato, o la moglie, è il momento di darci a Cristo. Che tu mi raccontavi, Angela, che quando ha avuto quella crisi, quella brutta esperienza sentimentale che è durata qualche anno, che poi ti sei dato completamente al Signore.
Sì.
E questo è stato meraviglioso.
Mm-hmm.
Ha detto non vale la pena che io mi do a un uomo.
No, 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 no. E lo dice anche Paolo in 1 Corinzi 7. Una donna deve prendersi cura dei desideri del marito, di pensare al marito, accontentare il marito, mentre una donna singola può pensare alle cose del Signore. Mm-hmm. E quello per me, io ho vissuto questa scrittura, l'ho vissuta sulla mia pelle e ho visto che è una grande differenza poter dedicarti a Gesù e pensare solo a Lui ed essere felice con quello che hai e veramente non mi manca niente, perché se lo fai con tutto il cuore, ma tutto, senza mormorare, senza pensare sempre quello che mi manca, quanto vorrei, no, se lo fai con tutto il cuore non ti manca niente, Gesù è sufficiente, per me funziona.
Poi quando seguo una persona, tante volte ci sono un sacco di capricci.
Mm-hmm.
E capriccio così, capriccio cos'ha, e devi cercare di accontentarlo, accontentarla, Guarda, cioè io e mia moglie, perché ci siamo dedicati a Gesù sul serio, allora che praticamente io e mia moglie siamo a un punto che praticamente che è bello stare insieme e tutto quanto, però anche se lei non ci fosse, io non ci fosse, per un motivo di lavoro di Dio, andiamo avanti tranquillissimamente, tu lo sai,
Sì, lo
Angela,
so, lo so.
quando, a volte dobbiamo fare scelte a separarci per qualche giorno.
Sì.
Per motivi di lavoro, tu lo sai che qui non ci sono problemi.
No, no, lei va a evangelizzare o progetti a volte per giorni e non la vedi e non ci sono problemi.
Sì, ho conosciuto una missionaria quando era a Roma, che sposata con figli, però quando andava a evangelizzare si metteva a piangere. Diceva, ah, io non ce la faccio, non ce la faccio, ma allora non andare in giro a dire che sei missionario. Capito? Gloria a Dio.
Amen. Voglio darti la conferma della scrittura che hai detto in Apocalisse 17.
Sì.
In Apocalisse 19 parla di Gesù che viene ad Armageddon. Verso 14, Apocalisse 19, dice: gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Verso 8.
Non sono tutti i cristiani, ma solo quelli vestiti di lino fino, bianco e puro. Il verso 8, stesso capitolo, dice: la sposa si è preparata, le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Questa è la sposa, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Verso 8,
Sì. Sì,
perfetto.
quindi vediamo che non
Quindi,
sono Laodicea tutti i credenti, ma sono quelli vestiti di lino bianco, fino, risplendente e puro.
sì.
Quelli sì, saranno su cavalli
E
bianchi.
adesso ripeti di nuovo il 19,
14.
14, vedi di nuovo.
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e
E
puro.
adesso l'8.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Verso 7 dice: la sposa si è preparata.
Quindi la sposa vestita di lino fino bianco, che sono le opere dei santi. Questo è il lino fino, cioè le opere in Cristo. 14 dice che li seguono sui cavalli bianco, vestiti di lino fino, e che sono le opere. Gloria a Dio.
Amen.
Bene, fratelli, queste sono scritture eccezionali, grandissime
Amen.
rivelazioni che lo Spirito Santo ci dà per capire veramente la Bibbia, chi è la sposa, chi seguirà Gesù. Allora, se vogliamo, virgolette, prenotare un cavallo bianco, fratelli, studiamoci essere fedeli, perché le opere in Cristo sono il lino fino che sarà necessario per seguire Gesù sui cavalli
Amen.
bianchi, ma anche per essere sposati, anche la sposa di Cristo, perché c'è stato uno una volta che nel Vangelo che è entrato senza abito di nozze, quindi il lino fino.
Ah, sì.
E Gesù gli dice: come sei entrato qui senza abito
Oh,
di
wow.
nozze? E lui, l'uomo, era senza parole. E Gesù disse: prendetelo, legatelo mani e piedi e buttatelo fuori. Ci sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono chiamati, pochi gli scelti. Quindi le chiese che oggi che dicono che le opere non servono perché siamo sotto la grazia, questi sono sotto la disgrazia, questi non sono sotto la grazia. Questi non hanno la minima idea di cosa sia la grazia. Questi sono fatti la loro dottrina come i farisei che perseguitavano Gesù. Fratelli, siate fedeli. Io vi dico, siate fedeli. E vi dico, adesso è il tempo che dovete mettere l'olio nelle lampade. L'unico tempo è questo. Non dovete essere come quel grandissimo predicatore, uno che salva anime, occhi chiusi, uno che cammina sulle acque. Dovete solo essere voi stessi, esattamente come Dio vi ha creati. Va bene? La perfezione in voi è essere sinceramente quello che Dio vi ha fatto. L'importante è che siate sinceri. Se ci mettete tutto il cuore, avete il lino fino, che si misura col cuore, non con le opere, ma il cuore che genera le opere. E senza le opere il cuore non è diritto. Quali opere? Quelle che potrai con tutto il cuore. Nel nome di Gesù, amen.
Amen, amen.